spazio che ci dedicate.
Allora, non so se hai sentito la premessa.
Allora, sì, intanto inquadro un attimino anche il comparto. Io sono proprietario insieme ai fratelli di un centro medico di riabilitazione qua a Palermo. Il comparto della convenzionata esterna in tutta la Sicilia, che raggruppa tutte le branche, ovviamente la fisioterapia, la radiologia, le branche a visita, i laboratori d'analisi, conta circa 1800 strutture. Siccome poco fa parlavate con il signor Ciulla dei dati, circa 12.000 persone occupate. In questo periodo cosa è successo? Le branche che dovevano assicurare, diciamo, l'urgenza, quindi la botte analisi, la diagnostica, sono rimaste aperte solo per le urgenze. I centri di fisioterapia sono stati chiusi dal 12 marzo, chiusi, sono passati 61 giorni. Ad oggi non abbiamo ricevuto altra comunicazione. Questa, diciamo, è la cosa che un po' ci fa stare così non bene, nel senso che non esiste un progetto di linee guida. Io ho sentito poco fa appunto l'intervista al signor Ciulla ed è sostanzialmente sovrapponibile la situazione.
È chiaro.
Con l'aggravio che noi non possiamo garantire il distanziamento sociale. Pertanto i nostri operatori dovranno essere dotati di una serie di dispositivi paragonabili a quelli che abbiamo visti purtroppo in questi 60 giorni negli ospedali. La differenza è che negli ospedali sapevamo che le persone erano infette, da noi non lo sappiamo.
L'altro negli ospedali vengono forniti i dispositivi dal Ministero della Sanità, voi dovreste comprarli voi.
Allora, in Sicilia sono stati distribuiti 13 milioni di dispositivi.
Che tu dici? Ottimo!
Di questi 13 milioni di dispositivi, neanche uno è andato alla convenzionata esterna. Io personalmente ho anche chiamato la Protezione Civile, ho anche inviato una serie di email, non ho avuto alcuna risposta. Ora, dico, ovviamente, se 13 milioni sono stati distribuiti, qualcosa poteva anche toccare a noi.
Chiaro.
È uscita circa due giorni fa un circolare su alcune attività che riapriranno pubbliche, semiresidenziali, cosiddette semiresidenziali, per soggetti con problemi neurologici e quant'altro, dove però c'è scritto chiaramente che i dispositivi sono a carico del datore di lavoro, quindi già hanno sicuramente messo un puntino, dobbiamo pagarceli noi.
Quindi tecnicamente voi siete stati fermi due mesi, non avete incassato nulla, avete continuato magari a pagare affitti, tutto quello che sia, quindi con la tasca più vuota, prima di ripartire dovrete spendere dei soldi per cercare di capire se comincerete a lavorare, perché potreste anche non cominciare.
Posso con la complicazione
dire che sono stati già spesi, perché come sapete c'è stato il bando Invitalia, Impresa Sicura.
Invitalia?
Dell'Invitalia.
Aspettate, chi è il presidente di Invitalia che in questo momento, che è Arcuri?
Tale Arcuri.
Quello che si occupa della protezione civile.
Continua
pure.
Commissario speciale dell'emergenza.
Allora, comunque, la cosa assurda è questa, che sono stati il fondo è stato dotato di 50 milioni di euro. Può sembrare una cifra considerevole. Io ho fatto il click day lunedì e sono stato tra i più veloci, devo dire. Dopo un minuto di click day sono arrivate richieste di rimborso per 498 milioni di euro
contro i 50 milioni,
un miliardo di euro di rimborsi, la dotazione del fondo è 50 milioni. Insomma,
scrivevo questa mattina in un momento di riflessione quando la politica cerca di piegare le logiche della matematica dobbiamo cominciare a preoccuparci.
No, ma la cosa triste è che se anche tu avessi i soldi, Marcello, ma dove li trovi adesso? Le mascherine, i camici, non ci sono in commercio, non si trovano.
Devo dire che ci siamo attivati, almeno io mi sono attivato da circa un mese e mezzo che mi sono attivato. C'è una grande difficoltà a reperire i dispositivi, enorme. Io sono riuscito a trovare quasi tutti e devo dire ultimamente anche 3.000 mascherine a 60 centesimi, perché non è 50, è 50 più IVA, a 60 centesimi. Non si trovano per esempio i camici monouso, assolutamente. Allora noi ci chiediamo, quando ci diranno che tipologia di dispositivi dobbiamo dotare i nostri dipendenti e poi ci diranno magari il giorno dopo aprite? Non è possibile. Dobbiamo avere i nostri tempi per reperire quanto è necessario, visto che non ce li possono fornire loro. è tutto aggravato con quello che diceva anche il signor Ciulla poco fa, con la responsabilità penale che avrà il datore di lavoro, visto che l'INAIL si è affrettata a dire che il dipendente che si ammala di Covid è un infortunio sul lavoro.
Ecco. E a questo punto tu sei il responsabile. Tu sei il responsabile.
Esatto, non vorrei che iniziasse una stagione della repressione. Visto che si sente dire di circa 10.000 nuovi ispettori dell'INPS, quindi in Italia non si danno i soldi alle imprese, ma si assumono gli ispettori per fare i controlli. Poi dopo io devo dotare la struttura, a parte tutti i percorsi, perché non solo i dispositivi, ma sono anche i percorsi che vengono stravolti del paziente. E quindi noi attività dobbiamo fare tutto quello necessario, e che è giusto che sia così, per tutelare i nostri dipendenti. Poi fuori la gente fa quello che vuole.
Certo.
E allora questa è una situazione un poco imbarazzante.
Poi diventa complicato dire se un tuo dipendente dovesse ammalarsi. Come fai a stabilire se è ammalato o infettato, una brutta parola, dicevamo prima, a causa del tuo comportamento come datore di lavoro, o se magari perché è andato a trovare un nonno a casa sua?
Sarà molto difficile, sicuramente poi vi saranno le ispezioni, se ti trovano il pelo fuori posto è chiaro, questo fatto, la responsabilità è tua, per, diciamo, per deduzione direi, non sapremo mai come si può essere infettato il dipendente. Tra l'altro sull'immissione in servizio dei collaboratori e dei dipendenti abbiamo chiesto un'audizione alla sesta commissione sanità e non siamo stati calcolati. Quando dico abbiamo, dico il coordinamento intersindacale dei convenzionati esterni. Abbiamo chiesto un'audizione al commissario straordinario per il Covid, perché in Sicilia c'è un commissario straordinario per il Covid, che è il dottor Candela.
Antonio Candela,
non, non siamo stati calcolati. Pertanto è ovvio che consultare chi giornalmente fa l'attività poteva essere magari d'aiuto nel stilare le linee guida,
certo.
Cosa che invece non è stato fatto. Ad oggi ancora questo fantomatico comitato tecnico-scientifico ci dovrà dire come dovremmo riaprire.
Tu teoricamente lunedì potresti riaprire, ma non hai idea?
Non posso riaprire. Io sono stato chiuso per disposizione, quindi devo essere riaperto per disposizione. Fino a quando non arriverà la disposizione assessoriale puoi riaprire, io non posso riaprire.
Certo.
Io posso fare solamente in questo momento delle visite fisiatriche urgenti e brevi, cosiddette. C'è una categoria U, urgenti, e B, e brevi.
Okay.
Ma il paziente viene, fa la visita, dopo che non può fare il percorso riabilitativo, quindi non serve assolutamente a nulla.
A niente in questo momento.
Esatto. Abbiamo chiesto anche per la rimissione del nostro personale, e il datore di lavoro vuole anche un attimino stare sereno se il tuo dipendente rientra in servizio sano o meno.
Chiaro.
Pertanto era necessario fare i tamponi.
Sì, certo.
Cosa invece hanno escogitato, una circolare del 4 maggio, che invece si faranno i test sierologici,
sì.
Ovviamente a pagamento del datore di lavoro, manca certo. A dirlo. Ma il test sierologico nell'operatore sanitario non serve a nulla. Già il test sierologico non ha un'attendibilità al 100%, l'OMS lo ha già detto, c'è un'enorme confusione su questi test sierologici. Ma l'operatore sanitario che sta a un centimetro dal paziente deve sapere se è infetto in quel momento, no, se è entrato in contatto, perché non sappiamo se in questo momento sta covando o non sta covando. Il tampone invece dava una risposta definitiva.
Quasi certo,
E invece non è stato previsto questo. Quindi come vedete siamo un poco così, non sappiamo nulla, siamo all'avventura, questo ci dispiace parecchio.
Una situazione folle quella che viene fuori, diciamo,
questo
volta...
unito al fatto che i nostri dipendenti non hanno ricevuto un euro di ciclo,
come tutti gli altri,
hanno difficoltà ovviamente a reperire il credito. Queste cose ne mettiamo ovviamente come già assodate, perché non siamo esenti anche noi da questa situazione.
Naturalmente. E da questo, diciamo, da questo confronto emerge ancora di più l'esigenza di mettere a fuoco due punti: la necessità di adeguata competenza e conoscenza delle varie categorie, chiamiamole commerciali, esatto, delle professioni, e soprattutto la indispensabile necessità che non soltanto gli imprenditori, quindi i datori di lavoro, siano in prima linea, perché voi dipendenti avete tutto il dovere, non il diritto, il dovere di sostenere il vostro lavoratore, perché comunque deve essere un tornaconto personale. Pensate che riguarda voi e il vostro lavoro, o pensate sul serio che ci sarà una cassa integrazione che un giorno arriverà e che durerà per tutta la vita. Perché no,
i miei dipendenti, i miei collaboratori scalpitano per rientrare in servizio, ma lo stanno dimostrando.
E allora invitiamoli a far parte di questo gruppo. Si sta facendo qualcosa in questo gruppo Palermo Produttive. Allora cerchiamo di farli confluire, a dar manforte, a dare suggerimenti, a farsi sentire, a costituirsi come dipendenti delle partite IVA che vanno in seno a Palermo Produttiva. Cioè aumentare il numero dei partecipanti per far sentire la propria voce. Mai come in questo periodo. Cioè non dobbiamo aspettare i prossimi 3 mesi quando saremo tutti morti per dire ci potevamo pensare prima. No, figure di Dio, è questo il momento.
Noi abbiamo una nostra intranet aziendale, farò presente nella nostra intranet questa tua richiesta. Volevo precisare una cosa.
Sì.
Qualora io volessi fare i test sierologici ai miei dipendenti, ovviamente a pagamento, non c'è nessun laboratorio che farà i test sierologici.
È l'ASP che li fa, no?
Sì, tra l'altro noi oggi dovevamo avere anche un altro ospite.
Aspetta.
Sì, perché i laboratori privati faranno una serrata, perché hanno deciso, senza consultarli, una tariffa di 15 euro. Non riprendono neanche i soldi dei reagenti.
Ah.
Quindi hanno pure stabilito una tariffa.
Aspetta. Chi l'ha stabilito? Dimmi che è stato Arcuri.
No.
In questo caso
a livello regionale, la circolare del 4 maggio che ho citato poco fa stabilisce anche un preziario. Se avete poi come ospite un laboratorio d'analisi,
sì, infatti dovrebbe esserci,
però non riusciamo a stabilire
Viviana
il contatto.
Viviana Campanella,
esattamente, che in rappresentanza.
Lo spiegherà a lei. Comunque credo che non riescano a riprendere neanche i soldi per i reagenti.
Quindi tecnicamente è stato stabilito un costo per questo tipo di esame senza aver valutato quale sia il reale costo.
Come le mascherine a 50 centesimi.
È la matematica che si deve piegare alla logica della politica. Va bene. Grazie mille
a voi.
Marcello Mantia. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo. Dovrebbe esserci
Amelia
Bogolatriglia o Viviana Campanella. Vedremo.
O tutte e due. Magari.
Esattamente. Qualche spot e poi rientriamo. Restate con noi. 12:27, ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time, Top City Radio, ben trovati da Massimo Bisciotto
e da Mario Caminita.
E il nostro Vittorio Ferrigni ad occuparsi della parte tecnica. Dovremmo essere collegati al telefono con Amelia Bogolatriglia. Buongiorno Amelia.
Buongiorno a voi.
Ciao Amelia.
Ben trovata Amelia. Allora Amelia, oltre a essere cavaliere del lavoro della Repubblica Italiana, ricordiamolo, eh? È vero,
è vero.
Sei stata insignita di questa pregiatissima, insomma, titolo.
Che in questo momento rappresento qui con voi.
Ecco. Allora, tu appartieni alla categoria di chi si occupa di eventi importanti. Ricordiamo una delle cose più belle che hai portato in Sicilia, il Teatro del Fuoco, uno spettacolo veramente incredibile. E con te vorremmo parlare appunto delle logiche, delle considerazioni. Sappiamo bene, facendo parte anch'io in qualche maniera del mondo dello spettacolo, so bene che di fare eventi e spettacoli si parla molto poco, quel poco che arriva sono i drive-in con le auto, diversamente non si capisce come. Ho visto ci sono state alcune proposte portate avanti anche da associazioni, da teatri importanti. Allora volevo chiederti intanto tu, che sicuramente avrai contatti con i tuoi colleghi nel settore degli eventi, dacci qualche indicazione, se c'è qualche speranza, se c'è qualche proposta interessante, dici pure.
Allora, non c'è dubbio che intanto ci vuole una grande forza e passione per affrontare oggi questa situazione. Gli eventi, io vorrei che si precisasse, si occupano di comunicazione live, quindi per eventi si intende tutto ciò che ha un contatto con l'altro e che coinvolge quindi una quantità di persone e di professionisti incredibile. Pensate che siamo 600.000. La speranza c'è, ma è ovvio, perché siamo abituati a risolvere i problemi. Sappiamo che per creare un evento, uno spettacolo di qualsiasi tipo, dobbiamo sempre risolvere i problemi. In questo momento c'è il caos più totale, ci sono state certamente delle proposte, queste proposte però non risolvono, non affrontano e non risolvono i problemi. Noi stiamo partecipando a vari tavoli di discussione, passiamo giornate intere in videoconferenza con tutti i settori, perché l'importante in questo momento è fare rete e cercare di dare le informazioni corrette sia all'opinione pubblica che a chi ci governa.
Ecco.
Perché sappiamo bene che ognuno sa fare il proprio mestiere e quindi hanno necessità di suggerimenti, confronti. Chi fa il nostro mestiere si chiama problem solver, quindi risolve problemi da tutti i punti di vista. Quindi delle speranze, come faccio a dirti no? Ma per forza ci sono, noi siamo sempre pronti, nonostante siamo stati ovviamente prima 2-3 settimane presi dal colpo, tutti congelati, poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di capire come dobbiamo andare avanti, perché bisogna andare avanti.
Però
un
tu
milione
parlavi...
di piccoli e grandi eventi in ogni anno non è mica una banalità,
appunto,
ragazzi.
No, però infatti volevo chiederti, tu parlavi di confronti eventualmente, di proposte, ma cioè confronti con le istituzioni, prevalentemente noi parliamo delle logiche di confronto con il nostro assessorato regionale, quindi con la nostra regione siciliana, e questi confronti, cioè le proposte che avete ricevuto erano da tenere in considerazione o c'è un'apertura da parte, nel caso specifico dell'assessore Messina, che dice ditemi come potremmo risolvere il problema, datemi delle soluzioni, o arrivano proposte nate a monte secondo logiche che purtroppo non potrebbero avere motivo di esistere, ad esempio?
Sai bene, puoi immaginare, c'è sia l'uno che l'altro. Le proposte non arrivano soltanto dal nostro governo regionale, sì. Per fortuna, ovviamente in tutta Italia si è mossa la macchina della comunicazione live, e quindi sia su Franceschini, quindi sia sul governo nazionale che regionale, c'è chi lavora sui fianchi, ma bisogna essere molto incisivi. E non è soltanto il nostro settore che deve fare rete, perché se si comprende l'importanza del valore di un milione di piccoli e grandi eventi, che ripeto sono comunicazione live, vuol dire che trasmettono un messaggio per il prodotto, l'azienda, il bar, il ristorante, fanno marketing territoriale, quindi creano indotto sul territorio, fanno parte dei convegni del business, quindi creano incoming. Oggi certo. Abbiamo letto che i tour operator di incoming non aprono. La Sicilia è un paese che vive di turismo e di eventi, gli eventi attirano turismo, intrattengono. Ragazzi, un caos, capisco che non è una conversazione positiva, noi siamo abituati a essere sempre propositivi, bisogna veramente sbracciarsi e farsi sentire, più siamo meglio è. Certo. Diciamo, facciamo intrattenimenti, ci occupiamo delle sfilate di moda, chiaro. Gli eventi della cultura, gli eventi dello sport, certo. Le fiere.
Ricordiamo, no? Che in questo genere di eventi non sono coinvolti soltanto eventualmente gli artisti o gli organizzatori, perché poi ci sono
una serie di maestranze incredibili.
C'è anche la SIAE stessa è coinvolta in queste cose, perché vive su questo, quindi è strano che la SIAE non abbia detto tuteliamo i nostri artisti, quindi non so se c'è fianco a fianco con tutta una serie di organizzazioni, però siamo ancora nella fase dell'attesa, sono passati credo 70 giorni da quando il lockdown è arrivato, una settantina di giorni, possiamo dire che non è stato fatto niente o qualcosa è stato fatto, c'è uno spiraglio, ecco, vorrei far passare un messaggio positivo se c'è, se non c'è diciamo, chiamiamo le cose con il loro nome, non per pessimismo ma proprio per far prendere coscienza di quanto è importante anche per, non per i diretti imprenditori ma per i collaboratori, per i dipendenti, essere fianco a fianco a sostenersi, c'è uno spiraglio, c'è stato uno spiraglio in questi 70 giorni?
Allora, io devo facciamo una considerazione. L'Italia è stato il paese che ha subito ha avuto la pandemia prima di tutti.
Sì.
L'Italia è ancora in attesa che si prendano e si adottino delle regole.
Ecco.
Già.
Ed è quello che uscirà fuori dal lockdown dopo tutti probabilmente.
Ecco.
Sì, assolutamente, questo per tutti, ovviamente anche per il settore degli eventi, ma come dicevo poc'anzi, il settore degli eventi è strettamente connesso con gli altri comparti, come il turismo, l'enogastronomia, no? Lo dicevo poc'anzi, quindi non è un'isola a sé, vive di rete e di maestranze, come precisavi tu, fanno parte gli addetti alla comunicazione, gli allestitori, i service.
Chiaro.
Le agenzie, il catering, tutto il settore turistico alberghiero in Italia viene occupato per gli eventi con credo sia il 40% durante l'anno, non è mica una banalità.
Appunto.
chiaramente ci sono anche i musei, ci sono i teatri, ecco, su gli enti stabili, quindi sui teatri e sui musei, come sappiamo, ci sono degli spiragli, stanno aprendo, ma questo non significa che però ci sono le regole e sappiamo come possiamo andare avanti. Immaginiamo che ci sia un aggravio di costi su gli organizzatori e gli imprenditori spaventoso, che non ci darà la possibilità di affrontare la situazione. Certo. Questo immaginiamo come è stato nel passato, ma non deve essere così, ovviamente, perché ci deve essere un sostegno anche per risollevarci tutti, e non è soltanto un sostegno delle 600 euro, delle 800 euro per i liberi professionisti, perché qui in questo comparto c'è di tutto, appunto. C'è di tutto e non ha accesso a alcun beneficio.
Ecco. Benissimo, Amelia, io ti ringrazio per il tuo intervento e ribadisco il concetto. L'importante in questo momento in cui c'è chi brancola nel buio sarebbe avere quell'accortezza di chiamare ai tavoli di confronto prima di esternare soluzioni improbabili, come abbiamo visto, insomma, sono accadute, coinvolgimento dei professionisti dei vari settori. Dopodiché invito a chiunque faccia parte di questi comparti di cui abbiamo parlato a chiamare il proprio datore di lavoro, i propri collaboratore, dire: guarda che io sono qui, dimmi quello che devo fare per aumentare il volume della tua voce, perché questo è veramente importantissimo. Amelia, grazie per essere stata con noi, avremo modo di riaggiornarci più là sicuramente con nuovi interventi. Grazie ad Amelia Bucolatriglia. Ciao Amelia.
Ciao Amelia.
Torniamo a sognare, ragazzi.
Sì.
Presto.
Prestissimo, ciao ciao ciao. Sì, vabbè, infatti dico, possiamo chiudere praticamente sì, la finestra, non abbiamo notizie, sì. Peccato, io volevo sentire Viviana Campanella per parlare.
La recupereremo sicuramente anche domani o nei prossimi giorni, vediamo di riorganizzare il calendario.
Mi pare perfetto, mi pare perfetto.